Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Sono due gli argomenti di forte attualità della puntata di Radio Magazine di oggi: la giornata mondiale della libertà della stampa, il World Press Freedom, che ha appena celebrato il suo 30° anniversario il 3 maggio scorso, e la giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società delle informazioni, WTISD, in programma il 17 maggio e che coincide con il giorno della fondazione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. Andiamo per ordine, partendo dall'annuale analisi presentata qualche giorno fa dall'organizzazione Reporters Sans Frontières. Il World Press Freedom Index valuta le condizioni dell'esercizio del giornalismo in 180 paesi e territori e viene pubblicata in occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa il 3 maggio. Dall'analisi risulta che la situazione sia molto grave in 31 paesi, difficile in 42 e problematica in 55, mentre è buona o abbastanza buona in 52 paesi. In altre parole, le condizioni per esercitare il giornalismo sono scarse in 7 paesi su 10 e soddisfacenti solo in 3 paesi su 10. Il report di quest'anno rivela cambiamenti importanti e talvolta radicali legati all'instabilità politica e sociale e tecnologica. La libertà di informazione è a rischio a causa della disinformazione, della propaganda e dell'intelligenza artificiale. Oggi la libertà di stampa è negata in 31 paesi al mondo. Dando un occhio alle statistiche, si nota che il Senegal dall'80° posto è sceso al 104° posto, il Perù, anche lui più in basso, al 110° posto, il Brasile invece sale dal 99° posto al 92°. Sale anche un paese noto come culla della democrazia, l'Olanda, che si pone al 6° posto in classifica, scalando altri 22 gradini rispetto all'anno scorso. A quanto rivela l'analisi di Reporters Sans Frontières, sembra aumentata l'aggressività sulla stampa e sui giornalisti in diversi paesi, soprattutto rispetto alla nascita dei social media. Sulla cattiva qualità della stampa incidono notevolmente l'aumento delle fake news, che non sempre sono gestite da singoli soggetti isolati, ma spesso emergono come attività di gruppi politici impegnati nella disinformazione. Per il riconoscimento di una buona informazione, Reporters Sans Frontières Frontier indica alcune strade, ovvero il reale dall'artificiale, il vero dal falso, i fatti dagli artifici. Seguendo questo criterio, Reporter Sans Frontier ha collocato la Danimarca al terzo posto, l'Irlanda al secondo e la Norvegia al primo posto. Drammatica la situazione nelle ultime posizioni. La Corea del Nord è al 180° posto, la Cina, carceriere di numerosi giornalisti, è al 179° posto, poco prima il Vietnam al 178° posto. La libertà di stampa è praticamente assente in ben 31 paesi del mondo. In Iran, ad esempio, la situazione è criticissima. La Russia perde altri 9 posti dopo l'invasione dell'Ucraina, in un momento che appare invece quanto mai attiva nella propaganda sui discorsi del Cremlino, alla ribalta tra l'altro per aver arrestato il giornalista del Wall Street Journal Evan Jeskovich con accuse di spionaggio, un giornalista che in passato è stato corrispondente anche per la France Press e che vi lascia intuire che probabilmente in questa occasione i redattori del Reporter Sans Frontier sono stati molto clementi ad abbassare la Russia di soli 9 punti. Sono scelte evidentemente ben ponderate, considerando che comunque in Russia già dai tempi di Gorbaciov e Yeltsin ci sono professionisti russi che stanno cercando di fare dell'ottimo giornalismo. Sorpresa, scendono di 3 posti anche gli Stati Uniti. Qui però i problemi sono altri: violenza a livello locale sui giornalisti, vuoti normativi per le condizioni di lavoro e, nonostante la volontà di Biden, l'assassinio di 2 giornalisti, Jeff German di Las Vegas del Radio Journal nel 2022 e di Dylan Lyons del canale Spectrum News 13 nel 2023. Chiaramente questi due episodi hanno avuto un forte impatto negativo sulla posizione del paese nella classifica di Reporter Sans Frontier. Biden, tra l'altro, occorre dirlo, proprio in questi giorni ha varato un piano di investimenti formidabile, pari a quasi 140 milioni di dollari, per prevenire i rischi dell'intelligenza artificiale. La situazione passa da problematica molto grave in 3 paesi: Tagikistan 153° posto -1, India 161° posto -11 e Turchia al 165° posto, altri 16 posti indietro rispetto all'anno scorso. In India il sequestro della stampa da parte di oligarchi vicini al premier Modi mette a rischio il pluralismo, mentre il regime di Erdogan in Turchia ha intensificato la repressione dei giornalisti alla vigilia delle elezioni del 14 maggio 2023. In Iran 177° posto, intensa la repressione del movimento sociale causata dalla morte della giovane Mahsa Amini, ha fatto calare i punti degli indicatori nei punti sul contesto sociale e quadro normativo, appunto del ranking del rapporto. L'Europa è la regione del mondo dove le condizioni per esercitare il giornalismo sono le più facili, in particolare all'interno dell'Unione Europea. La situazione nel continente tuttavia è mista. La Germania è al 21° posto e che ha registrato un numero record di violenze e arresti di giornalisti sul territorio. Perde infatti 5 posizioni. La Polonia è al 57° posto, dove il 2022 è stato un anno relativamente tranquillo in termini di libertà di stampa, è salita di 9 punti, e la Francia al 24° posto ne ha guadagnato 2. La Grecia è al 107° posto, dove i giornalisti erano monitorati dai servizi segreti e da potenti spyware, e conserva il suo ultimo posto nella Unione Europea. Il nostro paese, l'Italia, benché uno dei paesi più industrializzati e membro del G20, è collocato al 41° posto in classifica. Ora, se fate un passo indietro su quanto dicevo prima, rientriamo nell'ambito dei primi 52 paesi dove il rapporto di Reporter Sans Frontier ritiene che si faccia un buon giornalismo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ora mi permetto di aprire una breve parentesi sull'Italia, dove almeno abbiamo la Costituzione che afferma che la stampa è libera e non è soggetta ad autorizzazione, anche se poi vi sono una serie di lacci e lacciuoli che vincolano chi vuole fare impresa editoriale in questo paese e che chiaramente per una questione di tempo non sto qui a elencare. Al di là della crisi della carta stampata dovuta al momento storico e all'avvento dei new media, mi soffermo su un fatto oggettivo di non poca importanza. Abbiamo il servizio radio televisivo pubblico gestito dalla RAI, la cui attività è sottoposta a una commissione di vigilanza parlamentare. Mi sembra assurdo che non esista un organismo simile, che so, un arbitrato speciale sull'informazione delle televisioni private, visto che numerosi network nazionali assolvono anch'essi ai compiti di servizio pubblico. La proprietà privata in Italia è sacra e non si possono porre limiti e vincoli a chi vuol possedere più di una testata giornalistica. Tuttavia non si può non tener conto che oggi in ambito televisivo il gruppo Mediaset di Berlusconi controlla, oltre Canale 5, Italia 1 e Rete 4, altre 12 emittenti televisive: Boeing, Iris, Cine 34, La Senc, Italia 2, Focus, 20, Mediaset Extra, TGcom 24, Cartonito e Top Crime. A dicembre 2021 avevamo in Italia 412 canali televisivi complessivamente ricevibili a livello nazionale sulle principali piattaforme, che fanno capo a oltre un centinaio di editori nazionali e internazionali, di cui circa 80 hanno sede in Italia. Per le radio, Radio Mediaset è una società per azioni italiana che opera nel settore radiofonico. È controllata dal gruppo Mediaset e si occupa delle attività editoriali di Radio 105, Radio 101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. In Italia la legge obbliga gli editori che vogliono fare informazione ad assumere dei giornalisti iscritti all'albo professionale, ciò che dovrebbe garantire l'osservanza del codice deontologico. Tuttavia, l'albo professionale interviene solo in casi gravi e non entra nel merito dei palinsesti delle emittenti radiotelevisive. E qui appunto c'è il classico cane che si morde la coda sulla linea editoriale di un'emittente televisiva. Una linea editoriale di destra non esclude, da un punto di vista deontologico, la non partecipazione ai dibattiti politici in televisione anche delle opposizioni o delle minoranze, e non consente che al loro invito in trasmissione non li si debba fare esprimere liberamente, avendo cioè un contegno, un carattere di conduzione aggressivo nei loro confronti. Fondamentalmente una piccola e modesta attività di controllo sull'operato delle televisioni private, che si avvicina leggermente a quella della commissione di vigilanza RAI, viene svolta dal Corecom nazionale e da quelli regionali, a cui i consumatori possono rivolgersi nel caso in cui vedano violare i codici comportamentali. Avere un'attività simile a quella della commissione di vigilanza RAI per le televisioni private sembra praticamente impossibile da realizzare per l'enormità di operatori presenti sul mercato e l'impossibilità di un loro monitoraggio. Ma rispetto a un tale sproporzionato e straripante controllo sull'informazione che detiene Mediaset, non ci sarebbe altro che auspicarsi il nascere di associazioni di consumatori per sollecitare almeno la buona educazione in talune trasmissioni informative, in accordo con il Corecom nazionale e quelli regionali. I Corecom che sono tuttavia entrati nel merito soprattutto per la protezione dei minori, ma non ad esempio sulla qualità di informazione delle trasmissioni a carattere politico. Come vedete dunque, i temi sono tanti, come ad esempio ci sarebbe da aprire un capitolo sulla cronaca giudiziaria. In pratica, in ragione sia di privacy che di codice di procedura penale, i giornalisti non dovrebbero poter occuparsi di cronaca giudiziaria fino a quando i casi di cui dovrebbero occuparsi non passino in giudicato, ovvero all'ultimo stato di giudizio, quei casi dove praticamente c'è sentenza di Cassazione. Parlarne prima è motivo di lesione dei diritti degli indagati. Il giornalista dovrebbe pubblicare unicamente i rapporti ufficiali delle autorità giudiziarie. Questa è la mia modesta opinione nei confronti della posizione dell'Italia rispetto al World Press Freedom Index di Reporters Sans Frontières. Abbiamo parlato del rapporto di Reporters Sans Frontières, ma vediamo che cos'è questa istituzione. Reporters Sans Frontières è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro, governata da principi di governance democratica. Non è né un sindacato professionale né un rappresentante della stampa. È stata fondata nel 1985 a Montpellier da 4 giornalisti ed è in prima linea nella difesa e promozione della libertà di informazione. Riconosciuta di pubblica utilità in Francia nel 1995, ha uno status consultivo presso le Nazioni Unite, l'UNESCO, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione Internazionale della Francofonia. Reporters Sans Frontières difende il diritto di ogni essere umano ad avere accesso a informazione libera e affidabile. Questo diritto è essenziale per conoscere, comprendere, formarsi un'opinione e agire in piena consapevolezza individualmente e collettivamente. Agisce per la libertà, il pluralismo e l'indipendenza del giornalismo e difende coloro che incarnano questi ideali. In poche parole, l'attività dell'organizzazione è in linea con l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e delle principali dichiarazioni e carte relative all'etica giornalistica, in particolare a quella della Carta di Monaco.
The Internet's first message and World Telecommunication and Information Society Day happened the same year, 5 decades ago. It changed the way that we think about telecommunication and human connection. And today, digital technology is redefining what it means to connect to one another, to opportunity, to knowledge, to the world. But on this day, we remember that too many people are left behind, that just one third only of the population in least developed countries is connected, that it's our collective responsibility to support LDCs on their journey from potential to prosperity through technology.
Intanto il 17 maggio è la giornata mondiale delle telecomunicazioni della società dell'informazione, WTISD, che quest'anno si concentra ancora una volta sui problemi del digital divide. Infatti il tema è dare potere ai paesi meno sviluppati attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Nel giorno della sua fondazione, la ITU, International Telecommunications Union, invita i settori pubblico e privato a impegnarsi per la connettività universale e la trasformazione digitale in questi paesi attraverso la sua coalizione digitale Partner to Connect. A metà dell'agenda per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030, questi paesi devono affrontare sfide scoraggianti. I paesi meno sviluppati sono la più grande risorsa non sfruttata del mondo, le cui esigenze devono essere affrontate per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Circa un terzo dei 2,7 miliardi di persone che non sono connessi a internet si trova nei 46 paesi meno sviluppati. Gli investimenti in questi paesi giovani e vivaci possono guidare a una crescita sostenibile per generazioni. Insieme, questa giornata vuole trasformare l'anno 2023 in un anno di progresso per la trasformazione digitale nei paesi in via di sviluppo. Il WTISD si celebra ogni anno il 17 maggio dal 1969, segna la firma della prima convenzione telegrafica internazionale e appunto la fondazione nel 1865 della International Telecommunication Union. Numerosi sono gli eventi previsti per questa giornata, alcuni dei quali li potrete reperire direttamente sul sito web della ITU.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Un aggiornamento di sicurezza di Android corregge 52 vulnerabilità, tra cui una già sfruttata attivamente dai cybercriminali. È quanto si legge nell'Android Security Bulletin di maggio. Si tratterebbe di una falla definita Use After Free, che consente agli aggressori di caricare un codice dannoso in una porzione di memoria liberata, senza alcuna interazione da parte dell'utente. In particolare, gli analisti del Google Threat Analysis Group hanno accertato che la vulnerabilità è stata sfruttata in una campagna di spyware rivolta ai telefoni Android di Samsung, che ha consentito agli hacker di decrittare ed estrarre dati dalle app di messaggistica e dai browser utilizzati dalle vittime. Google ha già rilasciato tutte le patch di sicurezza Android ai propri partner, aggiornamenti che dovrebbero essere installati il prima possibile. I normali aggiornamenti dei dispositivi già mettono al sicuro da eventuali fall. La sfida tra Google e Microsoft non è solo sull'intelligenza artificiale, ma anche sull'espansione delle quote di mercato per la ricerca. Secondo indiscrezioni del sito The Information, Bing di Microsoft potrebbe sostituire Google come motore di ricerca predefinito su Firefox. Ad agosto 2020 è stato siglato un accordo milionario tra Mozilla e Big G affinché il motore di ricerca di Google resti fino al 2023 come sistema predefinito sul browser. Ma alla scadenza dell'accordo, la situazione potrebbe cambiare. Citando fonti vicine a Microsoft, The Information riferisce che i dirigenti dell'azienda di Redmond si stanno infatti mostrando interessati ad un accordo con Mozilla da concludere quest'anno. I dettagli economici non sono al momento noti. Nelle intenzioni di Microsoft c'è l'idea di andare a incrementare la propria quota di mercato nella classifica dei motori di ricerca maggiormente usati, con Chrome che resta sempre primo. Bing di recente si è arricchito anche con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. Anche Google spinge molto sull'IA integrata in tutti i suoi prodotti, compresa la ricerca. La musica italiana tutelata da SIAE torna su Instagram e Facebook grazie a un accordo transitorio tra Meta e la società degli autori e editori. La SIAE continuerà a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all'equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall'antitrust. Abbiamo concordato, annuncia un portavoce di Meta, un'estensione dell'accordo di licenza con SIAE. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo SIAE, nel pieno rispetto del diritto d'autore di artisti e compositori. I brani del repertorio SIAE saranno ripristinati sulle nostre piattaforme fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con SIAE in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine. Gli esperti del sito Wabetainfo, dedicato a WhatsApp, segnalano il lancio di una versione sperimentale dell'app per Android che presenta un'importante novità. Si tratta del tasto Edit, che permette di modificare un messaggio anche dopo averlo inviato. La stessa funzione è già presente in concorrenti come Telegram. Come spiegano da Wabetainfo, non c'è limite al numero di modifiche da apportare ad un messaggio se queste avvengono entro 15 minuti dal primo invio. Secondo il sito, il limite temporale è stato pensato per semplificare la correzione di un testo in maniera veloce ed evitare che venga stravolto il senso dato ad un messaggio. Ad oggi, l'unica alternativa per tornare sui propri passi con un testo scritto via WhatsApp è eliminare per tutti la frase e procedere con l'invio di una nuova. Un'opzione che ha senso solo se il destinatario non ha ancora letto il messaggio errato. Un'importante precisazione sulla nuova funzionalità, soprattutto a seguito dell'attivazione per tutti gli utenti del multidispositivo per impostare lo stesso numero di WhatsApp su smartphone diversi, è che sarà possibile editare un messaggio solo dal telefono da cui è stato inviato e non dagli altri collegati. Per questioni di trasparenza, il messaggio modificato vedrà al suo fianco l'indicazione modificato con la data e l'ora. Al momento, la funzione è disponibile solo per pochi utenti beta e non è chiaro se e quando verrà implementata a livello globale.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.